Bene, buongiorno a tutti, o buonasera quasi, sì, ormai dopo le 5 si può dire buonasera. Allora, oggi ci occupiamo, diciamo, è molto collegato a quello che ho detto l'altra volta, come vedrete, ci occupiamo su quella, di quello che consideriamo in questo momento il modello cosmologico standard, ovvero la struttura, diciamo, teorica con cui pensiamo di aver interpretato almeno in parte ciò che osserviamo su grandissima scala nell'universo. E vi farò vedere alcune delle osservazioni, quelle più importanti, che sostengono questo modello in forma coerente. Un modello che cos'è? Una teoria che ci permette di fare delle predizioni, cioè di dire, ok, l'universo era così e oggi è così e questo è spiegato da questa equazione. E vedremo quale equazione e come. Ecco, allora, per costruire una teoria dell'universo, ok, si è partiti tanto tempo fa, all'inizio del Novecento, da delle assunzioni semplificatrici, okay? O meglio, delle assunzioni basate su un'osservazione, cioè l'osservazione che l'universo, quando lo guardate su scale molto grandi, appare molto simile, ok? Ovvero, se voi per esempio prendete una direzione nel cielo e contate il numero di galassie andando molto profondi che trovate in un grado quadrato, poi prendete un'altra direzione, un'altra direzione, un'altra direzione, troverete delle fluttuazioni in questi numeri che contate, ma mediamente ci sarà una certa consistenza, cioè non trovate una galassia qui e 2 milioni di là. Okay? Chiaramente questo è vero solo se vi spingete a coprire volumi sufficientemente grandi, come vi ho mostrato la volta scorsa e come si intravede in questa immagine che vi ricordo è la proiezione sulla superficie del cielo dei numeri di galassie che contiamo in cellette di una certa dimensione. Questa è, ve lo ricordo, lo dico per chi non c'era l'altra volta, un'immagine composita, quindi un mosaico costruito a partire da un atlante fotografico dell'intero emisfero sud, quindi dovete immaginare la calotta sud aperta su un piano, okay? Con delle immagini fotografiche, quando ancora si usavano le fotografie per fare astronomia, ma che fino a poco tempo fa sono rimaste, diciamo, insuperabili dal punto di vista della dimensione, e questa è una fotografia di 6 gradi di lato. 6 gradi è una grandezza enorme sul cielo, fate conto che la Luna è di circa un grado come dimensione sul cielo, o poco più. Quindi, perché grandi? Perché così con un certo numero di queste fotografie del cielo si è potuto coprire l'intero emisfero sud. Questo è stato fatto con un telescopio, diciamo, cioè, esiste anche una versione dell'emisfero nord, che sono telescopi che si chiamavano telescopi Schmidt, cioè telescopi che potevano vedere un campo corretto, si dice, cioè un campo in cui l'immagine fosse buona e regolare su un'intera immagine di 6 gradi. Okay? Beh, come sapete, anche nelle macchine fotografiche, quando fate una foto, a seconda di quello che state facendo, con certi obiettivi, ai bordi dell'immagine, ai bordi dell'obiettivo, l'immagine è distorta, perché le ottiche non sono perfette, le ottiche hanno delle aberrazioni. Ecco, quindi fare delle immagini a grande campo non è assolutamente banale. Tenete conto che i grandi telescopi come i VLT, quelli che sono nell'immagine per esempio, hanno campi che sono di pochi minuti d'arco. Arrivano magari a campi corretti di mezzo grado, okay? Ma per raggiungere superfici maggiori, angoli maggiori, hanno bisogno di grossi sistemi di lenti, cosiddetti correttrici. Quindi ho fatto un piccolo excursus sulla parte strumentale, giusto per riscaldarci un attimo. Ecco, questo, come vi ho detto l'altra volta, è il risultato di questo atlante fotografico dell'intero cielo su cui, attraverso una digitalizzazione e poi successiva analisi del calcolatore, sono state identificate e separate le stelle dalle galassie. Le stelle sono messe da parte, le hanno usate altre persone per fare altre cose, e sono rimaste le galassie. Le galassie qui sono state contate, adesso siamo andati a contare quante galassie c'erano in cellette, se non ricordo male, di 10 minuti d'arco di lato. E i colori che vedete sono una misura proporzionale del numero di galassie che trovate. Quindi dove vedete colori più chiari avete più galassie, dove vedete colori più scuri avete meno galassie. Allora, ovviamente, se noi avessimo, giusto per farvi capire questa cosa che è importante, voi vedete questo contrasto perché l'osservazione si spinge fino ad una certa profondità. In che senso? Nel senso che voi, quando avete fatto la vostra immagine fotografica, non avete visto oggetti di luminosità infinitesima, okay? Arrivate fino a una certa luminosità apparente, dopodiché avreste dovuto esporre molto di più per poter registrare un oggetto sulla vostra lastra, perché era troppo debole. Perché la lastra cosa fa? La lastra sta lì e aspetta che arrivi un fotone, okay, e integra, somma. Okay? Per questo che i telescopi fanno queste pose lunghissime, come quando volete fare una fotografia di notte. Se volete fare una fotografia di notte, innanzitutto bisogna il cavalletto, perché sennò vi viene mossa. Ma dovete fare una posa lunga, perché quella poca luce che c'è venga integrata, si dice, quindi accumulata, okay? Quando dico integrata vuol dire accumulata, sul rivelatore, che adesso nelle vostre macchine fotografiche moderne sono rivelatori CCD, che sono per quelle, come quelli che usiamo in astronomia ormai da 30 anni. E ecco, qui si è arrivati, le pose erano credo intorno a mezz'ora, qualcosa del genere, quindi si arrivava fino a una certa profondità. Questo vuol dire che in pratica noi qui stiamo osservando, schiacciate sul nostro foglio del cielo, le galassie fino a una certa profondità, non tutte le galassie dell'universo fino all'infinito. Okay? In un certo senso, se le galassie esistessero da sempre, e anche se l'universo non fosse in espansione, ma questa è una cosa un po' più sottile, se voi andaste sufficientemente fondi, tutta questa immagine dovrebbe diventare bianca. Cioè, dovreste vedere infinite galassie in ogni angolo. È quasi vero, ma non è del tutto vero. Perché il cielo di notte è buio. Okay? Questa, per esempio, è un'altra osservazione che gli antichi, o chi ha cominciato a porsi un problema di cosmologia, ha dovuto cercare di comprendere. Perché in realtà se le galassie fossero sempre esistite e fossero infinite, voi potete fare un conticino e vedreste che il cielo dovrebbe essere chiaro anche di notte. Semplicemente perché se voi prendete tutta la luce che arriva dall'infinito universo qui, avreste un segnale anche dagli oggetti più lontani che si sommerebbe. Questo non succede per due motivi. Un motivo è perché le galassie non sono esistite da sempre, quindi a un certo punto la foresta di galassie finisce, ok? E poi perché l'universo si espande e quindi l'espansione fa una sorta di stiracchiamento dello spazio che ha un effetto anche quella. Però quello principale è il fatto che le galassie non sono sempre esistite. È lo stesso effetto che potete avere in un bosco, visto che ho fatto l'esempio della foresta. Se voi guardate, state entrando in un bosco e guardate attraverso la foresta, se gli alberi sono sufficientemente fitti non vedete di là. Okay? Ecco, se adesso accendete tutti gli alberi, come fossero delle stelle, vedreste tutto bianco. Non vedreste di là perché ogni albero metterebbe luce e vedreste tutto bianco. Okay? Invece se a un certo punto la foresta finisce, quindi nel nostro caso la foresta finisce significa che andiamo sufficientemente indietro nel tempo, sufficientemente lontano da vedere luce che arriva da sufficientemente indietro nel tempo, allora vediamo il prato dietro la foresta. Nel caso della foresta basta che la foresta non sia troppo profonda. Quindi dipende da quanto è spessa la foresta e da quanto densi sono gli alberi. Quindi dipende da quanto dense sono le galassie e da quanto tempo è che si sono formate le prime. Anche questo è un excursus, però questo è un problema classico della cosmologia, che si chiama paradosso di Olbers. Torniamo a noi. Allora, capito che cos'è questa? Quindi questa è una mappa della densità superficiale di galassie che osserviamo quando accumuliamo, integriamo fino a una certa profondità. E vediamo che, malgrado che abbiamo sommato tutto, e quindi abbiamo, come dire, mescolato il fatto che qui ci sia una zona vuota, un ammasso, perché schiacciamo tutto, lo stesso vediamo che ci sono delle zone più dense e delle zone meno dense. Ecco, come vi ho detto l'altra volta, se però andiamo a prendere delle zone, diciamo, di dimensioni di questo tipo, andiamo in giro per l'universo, le fluttuazioni che troviamo sono fluttuazioni assimilabili ad una semplice fluttuazione statistica. Quindi l'universo sostanzialmente appare molto simile nelle varie direzioni. Allora questo, all'inizio, diciamo, quando si è iniziato a cercare di costruire una descrizione matematica del funzionamento dell'universo nel suo insieme, è stato assunto come principio, ok? Del tipo, le cose sembra che siano così, assumiamolo come principio, procediamo con la nostra descrizione, la nostra teoria, se poi troviamo una contraddizione vuol dire che il principio non era corretto. Questo si chiama il principio cosmologico e essenzialmente consiste nel dire quello che vi ho detto prima, cioè che l'universo è lo stesso in ogni direzione, una volta che guardate su scale abbastanza grandi, Ma aggiungendo a questo, se voi aggiungete a questo il fatto che il nostro punto di osservazione non sia un punto speciale dell'universo, okay, automaticamente, perché siano vere queste due condizioni, bisogna che l'universo sia omogeneo, cioè simile come proprietà, quindi come densità innanzitutto, come numero medio di galassie per esempio, in ogni punto, in ogni suo punto, e isotropo, ovvero che in ogni punto, guardando in qualsiasi direzione, voi vediate più o meno la stessa storia. Okay? Ancora una volta, questo è vero solo quando andiamo su scale grandissime, poi quello che succede su scale più piccole ovviamente è un altro paio di maniche. Questo perché? Perché stiamo cercando una descrizione formale dell'universo nel suo insieme, non dei particolari. I particolari poi verranno dopo, saranno poi descritti da teorie apposite che ci diranno, per esempio, come si formano le galassie. Okay, è chiaro che le galassie, per formare le galassie bisogna uscire da questa idea di omogeneità e avere qualcosa che ci fa aggregare la materia, che poi è la gravità, e accendere le stelle e tutte queste cose qua. Però qui siamo proprio a un livello proprio di base. Allora, questo... se ora prendiamo questo principio e ci chiediamo, ma sulle scale più grandi dell'universo, quali sono le forze che agiscono? Beh, essenzialmente l'universo dal punto di vista elettromagnetico è neutro, ok? Quindi su scale grandi l'elettromagnetismo non conta. Non ci sono, diciamo, stelle cariche positive, stelle cariche negative, anche se localmente abbiamo effetti di campi magnetici e cose del genere, ma globalmente l'effetto elettromagnetico è... diciamo, l'importanza della forza elettromagnetica è trascurabile. Vi parlo della forza elettromagnetica perché voglio considerare quelle che sono le quattro forze che conosciamo fondamentali della natura, che sono la forza elettromagnetica, che tutti conoscete, quella che insomma, sperimentiamo tutti i giorni con qualsiasi sistema elettrico, la forza di gravità, su cui torniamo presto, e poi ci sono le due forze nucleari, che sono quelle che agiscono nei nuclei, negli atomi, all'interno degli atomi, che sono la forza forte e la forza debole. La forza forte è quella che tiene insieme i nuclei degli atomi, è quella che quando riusciamo a vincerla produciamo le reazioni nucleari, okay? Quindi è quella che liberiamo quando spacchiamo l'uranio con un reattore a fissione, quindi con una bomba atomica, o quella che liberiamo quando mettiamo insieme due atomi di idrogeno, facendo la fusione nucleare, producendo un atomo di elio, cioè quello che avviene nel Sole o quello che avviene in un reattore a fusione che non siamo ancora riusciti a costruire del tutto, ma che speriamo si riuscirà a fare. Questa forza forte e la forza debole, che è un'altra reazione, è un'altra forza nucleare che entra, che è una parente stretta della forza elettromagnetica, che quando si va, diciamo, in fisica si dice ad energie alte, la forza elettromagnetica e la forza debole si uniscono, diventano l'unica forza. Sono comunque due forze che riguardano gli atomi, cioè forze che agiscono su piccola scala, hanno degli intervalli di funzionamento che sono su distanze piccolissime. Quindi l'unica forza che mantiene un'azione su scale molto grandi, pur essendo molto debole, è la forza di gravità. Quindi sostanzialmente l'universo nel suo complesso è regolato dalla forza di gravità, nient'altro. Okay? Allora, la forza di gravità, una volta descritta dalla teoria di Newton, okay, all'inizio del Novecento venne soppiantata dalla nuova teoria della gravità sviluppata da Albert Einstein, cioè la teoria della relatività generale, ovvero che in qualche modo interpreta la gravità come una forza un po' atipica rispetto al resto, e cioè come una proprietà sostanzialmente intrinseca del tessuto dello spazio-tempo, cosa che noi di solito cerchiamo di visualizzare in due dimensioni con un piano di questo tipo, e quindi un tessuto su cui le masse producono una deformazione, ed è questa deformazione che produce le forze che vediamo. Okay? Quindi le cose che noi adesso vediamo cadere stanno cadendo perché in questo punto lo spazio-tempo è fortemente incurvato verso il basso a causa della massa della Terra che sta sotto i nostri piedi. E, per esempio, un fenomeno che la relatività generale spiega e predice, mentre nella teoria di Newton questo non era possibile, è il fatto che se la forza di gravità è una deviazione, è una deformazione dello spazio-tempo, e quindi una sorta di forza apparente, come dire, questa deve essere sentita non solo dalla materia, ma anche dalla luce. Okay? E infatti la teoria della verità, la teoria di Einstein, prevede che i raggi di luce siano deviati dalla presenza di una massa. Okay? Questa fu una delle prime conferme della relatività generale nel 1917 o 18. Ci fu un'osservazione dello spostamento apparente della posizione di una stella osservato da Eddington, che durante un'eclisse fece una spedizione apposta per fare questa misura. Questa fu la prima conferma della correttezza della realtà generale. Quindi la realtà generale va a specificare e spiegare meglio e rendere possibile la spiegazione di alcuni aspetti molto specifici della gravità. Per quanto riguarda altre cose, la teoria di Newton è sufficiente per fare i conti. Ecco, quindi questa cosa è tipica. Allora, è chiaro che quando Einstein costruì la sua teoria, uno dei primi tentativi di applicazione della teoria fu quella di applicarla all'intero universo. Giusto per farvi capire cosa vuol dire costruire una teoria, le equazioni di Einstein sono delle formule in cui uno può inserire come una macchinetta una distribuzione di massa fatta in un certo modo, tipo un pianeta, messo qui, okay, e chiedere qual è la forza che la massa che metto qua sente da questo pianeta. Oppure vuol dire io una distribuzione di materia omogenea, come abbiamo visto possiamo supporre l'universo essere, e mi chiedo, se io ho una distribuzione omogenea di materia, cosa succede a questa distribuzione? Lasciata lì, così. Voi penserete, ovviamente si attira, succede qualcosa, ma se è infinita, ecco. Allora lui notò due cose applicando la sua teoria dell'universo. La prima è che questa distribuzione è instabile, cioè la gravità, come pensate, tende a o far collassare questa distribuzione, oppure se questa in qualche modo aveva delle velocità iniziali, queste continuano. Quindi essenzialmente un universo fermo, statico, in una situazione omogenea, una situazione di in cui la gravità ha il suo effetto, non è compatibile. La seconda è che la sua geometria, adesso spieghiamo cosa voglio dire, dipende dalla densità, o dalla quantità di materia e di energia, perché poi nella relatività energia e materia sono la stessa cosa. L'energia ha massa e la massa può essere trasformata in energia. Che stanno al suo interno. In altre parole, sempre immaginando le cose in due dimensioni, perché in tre dimensioni non possiamo farlo, okay? Quindi l'unico modo per cui possiamo capire queste cose è pensare a un universo che sia un piano, come questo, okay? E non una cosa tridimensionale, perché in tre dimensioni non è impossibile per noi visualizzarlo, dobbiamo immergere questo spazio in un altro spazio per capirlo. Immaginate che questo sia il piano, sia l'universo, c'è proprio solo il piano, quindi non ci sono cose che escono dall'universo, l'universo è il piano. Allora, sostanzialmente quello che vedete è che se voi mettete dentro poca materia, ok, vi viene fuori un universo che si incurva, un po' come la sella di un cavallo, ok, e questa poca materia è descritta da questo parametro che è la densità di massa, ok. Questo omega è la densità di massa totale, massa e energia dell'universo, che può essere scritta in un certo modo e essere resa minore di 1, uguale a 1 o maggiore di 1. Ecco, se invece ne mettete un po' di più di un certo valore critico, e questo valore di omega 0 uguale a 1, di cui poi parliamo, l'incurvatura invece di essere per così è tipo una sfera. Quindi avreste un universo in cui i raggi tendono a curvare costantemente. Ecco, se voi invece avete un universo in cui la densità di energia ha un certo valore critico, che è ben definito, che si riporta a questo parametro omega uguale a 1, allora la geometria è proprio quella che vedete su questo piano, cioè quella che si dice una geometria piatta. Okay? Qui sono disegnati dei triangoli che aiutano un po' a capire, è uno degli esempi che si fanno, quando in una geometria piana, la somma degli angoli interni del triangolo è 180 gradi. In una geometria iperbolica si dice la somma degli angoli interni di questo triangolo è minore di 180 gradi e in questo caso è addirittura maggiore. Okay. Vabbè, un po' di cose strane. Però questa cosa che l'universo non poteva, che l'universo statico non fosse compatibile con la versione, diciamo, più semplice della teoria della relatività, diede molto fastidio a Einstein, tanto che poiché le equazioni lasciavano libero il valore di una costante, che poteva essere zero, ma poteva anche non essere, poteva anche avere un valore non nullo, per chi di voi ha fatto per caso quelli che si chiamano gli integrali, era come una costante di integrazione praticamente, che si può mettere o non mettere, insomma, dipende dalle condizioni al contorno, come si dice, del problema, ma questa è una parentesi tecnica. E insomma diede così fastidio a Einstein che Einstein disse: no, questo mi sta dicendo che qui ci vuole la costante, e inventò e aggiunse nelle equazioni quella che viene chiamata costante cosmologica, che era sostanzialmente un pezzo in più nell'equazione, una costante, che forniva una sorta di forza repulsiva che dipendeva da quanta materia c'era dentro l'universo, quindi compensava esattamente il contenuto di materia dell'universo in modo da fermare il sistema e non farlo collassare. Chiaramente non era molto chiaro che valore avesse questo, cioè che valore dovesse avere questa costante, perché poche erano le misure dirette. E questo è solo per, scusate, questa è un'aggiunta per farvi capire come sia difficile capire la curvatura in cui viviamo, nel senso che anche noi viviamo su una superficie che non ha una geometria piatta, perché la Terra non è piatta, è curva. La geometria della Terra è una geometria curva, solo che noi non ce ne rendiamo conto, ma questa formica, perché la raggio di curvatura è così grande che non ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo però se andiamo in aereo e dobbiamo fare i conti su come fare per arrivare da un punto a un altro, e la linea più veloce non è certamente quella dritta come la vedremmo ad occhio, insomma, se potessimo vedere il punto di arrivo, ma è un arco, diciamo, di un arco di un cerchio massimo, scusate, fra due punti, che è la linea più breve di connessione fra due punti su una superficie la cui geometria non è piatta. E andiamo avanti. Nel frattempo, mentre Einstein cercava di capire cosa succedesse ad un universo descritto dalla sua teoria, in parallelo avvenivano delle osservazioni astronomiche che sarebbero centrate molto con questo di cui stavamo facendo Einstein. Qui torniamo a cose di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, in una luce un pochino diversa, se volete, ma sempre di quello si tratta. Cioè, torniamo a Hubble nel 1929, che insieme a altri suoi collaboratori stava osservando delle galassie che oggi chiameremo molto brillanti e misurandone la distanza, ok? Galassie tipo questa, per dire, misurando la distanza e misurandone lo spettro. Ecco. Allora adesso ci facciamo un ripassino e ci ricordiamo quello che abbiamo detto l'altra volta riguardo gli spettri delle galassie. Quindi lo spettro di una sorgente luminosa è la scomposizione della sua luce nelle sue componenti cromatiche, come si dice, o di lunghezza d'onda. È l'arcobaleno, se volete, che vedete, che vediamo nel cielo. Questo si può fare appunto della luce del sole nell'arcobaleno, ma si può fare per esempio della luce del sole anche in uno spettrografo, facendo passare la luce del sole attraverso un mezzo disperdente che avrà dentro una sorta di prisma, un prisma. Si può fare per la luce che arriva dalle stelle o dalle galassie che passa attraverso il nostro telescopio, attaccando al telescopio uno spettrografo. Non mi ricordo più se è al telescopio Zeiss, che non è quello che avete usato probabilmente a Merate, probabilmente avete usato il Ruz. Allo Zeiss c'era attaccato, non so se c'era attaccato uno spettrografo o un fotometro in questo momento. Ecco, e anche qui torniamo a una cosa che abbiamo detto l'altra volta, per chi c'era già, vi ricordate la cosa strana di cui Hubble si accorse. Cioè si accorse che nello spettro degli oggetti che stavano osservando c'era qualcosa di strano. Allora, vi ricordo cosa sono queste. Questo è un cartoon, ma che riproduce le caratteristiche tipiche di uno spettro, di un oggetto celeste con righe di assorbimento. Cioè, uno spettro di una stella ha tipicamente un'emissione continua, quindi quella che vedete in colorata, questa è la lunghezza d'onda che andiamo dal blu al rosso, questa è una scala in nanometri, ok? Nanometri 10 alla meno 9 metri, ok? Quindi 0,00009 9 posti dopo la virgola 1 metri. E sopra questa emissione continua ci sono delle zone buie, cioè quelle righe nere che vedete sono lunghezze d'onda, cioè colori dove non arriva luce da quella stella, perché quella luce lì è stata mangiata lungo il cammino, ma lungo il cammino molto vicino alla stella, cioè appena il continuo viene emesso dalla fotosfera, che è la parte, diciamo, quella che sostanzialmente non guardate il sole, ma se guardassimo il sole vedete, ok? Il disco del sole dimostra la sua fotosfera, l'atmosfera sta attorno molto tenue e questa atmosfera si mangia via parte della luce, ok? E si mangia via solo alcune lunghezze d'onda, solo alcuni colori, che sono quelli che corrispondono agli elementi chimici che stanno nell'atmosfera. Okay? Vi ricordate che abbiamo detto, per via del comportamento quantistico degli atomi, ogni elemento è in grado di mangiarsi solo determinate lunghezze d'onda, solo determinate energie, perché i suoi elettroni sono capaci di saltare solamente su dei livelli che dipendono dal tipo di elemento. Quindi il tipo di elemento vuol dire quanti protoni c'ha nel nucleo. Quindi ogni elemento ha una sua serie di livelli che sono ad energie differenti uno dall'altro, con strutture differenti, che sono determinate dalla composizione protonica del nucleo. Il numero di protoni nel nucleo è quello che definisce gli elementi. Okay? Il fatto che l'idrogeno è diverso dal ferro è perché c'è un diverso numero di protoni nel nucleo. Quindi questo è ciò che costruisce la chimica degli elementi che conosciamo, il numero di protoni nel nucleo. Poi potete metterci anche dei neutroni, allora fate diversi isotopi, cambiate la massa, ma quelli non cambiano le proprietà chimiche. Le proprietà chimiche sono determinate dalla corona elettronica intorno al nucleo, che è normalmente uguale al numero di protoni che stanno nel nucleo. Quindi nell'idrogeno avete un protone nel nucleo e un elettrone che, diciamo, ci sta attorno. Non è giusto dire ci gira attorno perché non è proprio una pallina, ma l'idea è quella lì. Tornando a noi, quindi queste righe sono il risultato dei saltelli che fanno questi elettroni nei vari elementi tra vari livelli. Quindi una volta che noi facciamo dei test in laboratorio sappiamo riconoscere queste righe. Sappiamo per esempio che queste due righe qua, che qui vedete belle separate, okay, sono delle righe emesse dagli atomi di calcio. Okay. Per come è fatto il calcio si generano quei due livelli molto vicini, così come questa riga è molto, diciamo, ben conosciuta perché è la cosiddetta riga H alfa dell'idrogeno. Questa è la H alfa, questa è la H beta e così via, tutta la serie dell'idrogeno che fu quella con cui la prima spiegazione che utilizzò questo modello a livelli di energia atomico fu tirata fuori proprio per spiegare la struttura delle righe dell'atomo di idrogeno. Questo fu il lavoro di Niels Bohr all'inizio del Novecento, quando successe un po' tutto. Come vedete, la maggior parte della rivoluzione della fisica è avvenuta tra 1895 e il 1915. Bene. Allora, questo per quanto riguarda ciò che produce le righe, ok? Abbiamo fatto un ripassino di spettroscopia. Questo ovviamente era già noto ai tempi di Hubble. Hubble faceva gli spettri proprio per vedere le righe. Quello che lo stupì è che si accorse che le galassie via via più lontane, immaginate questi disegnini che stanno facendo vedere che la galassia diventa sempre più piccola perché è più lontana, è un cartoon, ok? Immaginate che questa sia sempre la stessa galassia, che ovviamente se la vedete più piccola vuol dire che la stiamo lontana. Galassie via più lontana avevano le righe che noi riconosciamo, che non stavano più alla lunghezza d'onda dove ce le saremmo aspettate in laboratorio, ma a lunghezza d'onda via più grandi. E abbiamo visto la volta scorsa che questo venne interpretato da Hubble come un effetto di tipo Doppler, ovvero un effetto causato da un moto della sorgente, quindi delle galassie che osservava, che chiaramente sembrava indicare una velocità, perché più si spostano le righe, più la sorgente deve andare veloce, quindi una velocità di spostamento e quindi di allontanamento, perché tutte le righe andavano verso il rosso, mai verso il blu, quindi una velocità di allontanamento da noi proporzionale alla distanza. Più lontana era una galassia e più lontana era la galassia e più veloce sembrava allontanarsi. Quindi i puntini, ognuno di questi puntini è una coppia di valori corrispondente a una galassia che sta a 2 milioni di parsec, come in questa qui, ha una velocità che è 1200 km al secondo. Ok, bene, e quindi questo viene interpretato come un'evidenza che tutte le galassie si allontanassero le une dalle altre e che quindi non c'era bisogno di fermare l'universo come aveva cercato di fare Einstein, no? La relatività stava già dicendo quindi che l'universo doveva probabilmente essere o in espansione o in contrazione. Le osservazioni di Hubble dimostrano che era in espansione. Si dice che Einstein disse che la costante cosmologica era stato il suo più grande errore, in realtà vedremo che invece c'aveva ragione pure, ma in un altro modo, ci torniamo dopo. Questa osservazione del fatto che tutti gli oggetti si allontanino gli uni dagli altri, okay? Poi cerchiamo di capire bene cosa voglia dire questo, si allontanino gli uni dagli altri, vuol dire che se noi andiamo indietro nel tempo, tutto deve essere più vicino, sempre più vicino, sempre più denso e quindi sempre più caldo, perché se voi comprimete qualcosa e lo costringete, soprattutto se è un gas, si scalda, ok? Allora, se questo lo spingete indietro nel tempo, non all'infinito ma fino a un certo istante, quando avete tutto in un punto, arrivate a una singolarità, si dice, che è quello che viene chiamato il Big Bang, ok? È importante capire cosa vuol dire questa espansione in cui le galassie si allontanano una dalle altre, perché verrebbe da pensare che allora noi siamo in un punto privilegiato, perché vediamo le galassie che si allontanano tutte da noi. Non è così. Allora, se voi dovete, il modo migliore per capirlo è pensare al solito universo bidimensionale, ok? Questa volta lo immaginiamo come fosse la superficie di un palloncino, ok? Immaginiamo un palloncino di quelli che si gonfiano. Il nostro universo è la superficie di questo palloncino, quindi ha due dimensioni, okay? È una superficie, e noi ci attacchiamo sopra le galassie, okay? E poi gonfiamo il palloncino con un soffio regolare in modo che la velocità di espansione del palloncino sia costante, okay? Bene, se voi andate a misurare le distanze fra le galassie che avete disegnato, okay, e calcolate la velocità con cui si allontanano due galassie ad una certa distanza, due galassie distanti il doppio o il triplo, vi accorgerete che siccome nello stesso tempo il pallone si espande alla stessa maniera dappertutto, questa distanza si allunga molto di più nello stesso tempo di questa distanza più vicina. Quindi la velocità di allontanamento di questo oggetto da questo è molto più grande della velocità di allontanamento di questo da questo. Quindi ogni galassia, in pratica, guardando sull'universo, quindi sulla superficie del pallone, le altre galassie le vede allontanarsi via via, sempre più lontane, sempre più velocemente a seconda di quanto lontane sono. Vi ricordo, l'universo qui è la superficie del pallone, non c'è niente fuori. Questo però lo potete anche immaginare come se voi sgonfiate il pallone, vedete che non è che il pallone va a finire qualche parte, sparisce lo spazio-tempo, perché la superficie del pallone si collassa in un punto. Quindi non è che qualcuno dice, ma quando allora il Big Bang cosa c'era fuori? No, niente, perché diciamo, era tutto dentro lì. Chiaro che non è molto facile da concepire, ma questo è quello che siamo costretti a immaginare. Ecco, quindi questa è diciamo un'implicazione di queste osservazioni, che non vennero accettate subito da tutti. Diciamo, ci fu un modello antagonista, che era il modello di stato stazionario, che interpretava questo spostamento verso il rosso come effetti locali, eccetera. E questo modello rimase un'alternativa, diciamo, sostenuta da alcuni, con ragioni varie, eccetera, fino a quando non arrivò un'ulteriore osservazione. Ma prima riprendiamo un attimo, facciamo un attimo un riepilogo. Allora, il riepilogo è che l'impressione appunto è che se noi andiamo indietro nel tempo ci debba essere, non guardate i dettagli perché ci rendo molto di più di quello che voglio dire, se questo è il tempo, ok, oggi sappiamo che questo momento del Big Bang è da collocarsi circa 13,7 miliardi di anni fa, noi siamo qui, ok, stiamo guardando in là, e quindi l'espansione dell'universo a un certo punto collassa in un punto. Ecco, la cosa importante è che se questo è vero, vuol dire che l'universo nel passato ha trascorso una fase in cui tutto era molto caldo, okay? Tutto era molto caldo, tutto era molto denso, e quindi a un certo punto, andando abbastanza indietro nel tempo, era come essere dentro una nube di gas incandescente, quindi la luce non potevamo vedere di là da questa barriera. Ecco, e questo è un pochino quello che, cercando un po' un'analogia un po' azzardata, ma che si può pensare. Quindi vi ho detto, se voi andate indietro nel tempo, adesso questo immaginate che sia uno sguardo che guardate indietro nel tempo, e se voi andate sufficientemente lontano, andate a 13,7 miliardi di anni luce, dovreste arrivare al Big Bang. Ecco, non ci arrivate perché man mano che andate indietro l'universo diventa sempre più denso, ok? Comincia a addensarsi e quindi cominciate a non vedere più bene, finché diventa anche talmente caldo che è impossibile che la luce esca da qua, sostanzialmente. Quindi vi trovate in questa fase in cui l'universo è caldissimo, fino ad arrivare la temperatura sale fino all'infinito. È un po', se volete, quello che vedete quando c'è una giornata nuvolosa. Perché? Perché comunque, se adesso facciamo questa strada al contrario, l'universo parte, è caldissimo, temperatura infinita, si espande e comincia a raffreddarsi, diventare meno denso. È talmente denso che ogni particella, perché in realtà non sono ancora neanche gli atomi, okay? Gli atomi non ce la fanno a formarsi, perché è talmente denso, è talmente caldo, che non appena un elettrone viene catturato da un protone, arriva subito un altro protone che lo butta via, e quindi tutto rimane ionizzato, si dice, è un plasma, quello viene chiamato un plasma ionizzato, come c'è quello che si usa nella fusione nucleare, o nel Sole, all'interno del Sole, anche se le temperature sono intorno a milioni di gradi, qui siamo all'infinito. Quindi per questo si dice che non si riesce a vedere nulla da là, perché se anche un atomino poverino o un piccolo fotone è in giro qui, questo fotone incontra subito un'altra particella, un protone che lo devia, un elettrone che lo devia, e così via, soprattutto in particolare con gli elettroni. Man mano che si viene verso, diciamo, in qua nel tempo, quindi c'è sempre questa ambiguità nell'astrofisica, del fatto che noi ci muoviamo verso di noi, quindi veniamo in qua nel tempo e in distanza, se volete, cioè ci avviciniamo a noi, l'universo si raffredda, diventa sempre più rosso, a un certo punto diventa meno denso, quindi è sempre più rarefatto, come quando in una giornata di nebbia, magari in montagna, non vedete nulla, e a un certo punto piano piano realizzate che avete una baita a 10 metri e non ve ne eravate accorti, no? Questo succede in particolare quando la temperatura scende a sufficienza da permettere ai nuclei, quindi ai protoni, di catturare gli elettroni, di tenerseli attaccati e quindi di formare atomi di idrogeno. A quel punto la capacità di assorbire e riemettere luce, quindi fotoni di luce, degli elettroni cala bruscamente. Quindi in quel momento lì è come se per i fotoni di luce l'universo diventasse trasparente. Quindi a quel punto quella luce emessa in quell'istante, cioè in questa zona qua, a questo tempo qui, quando l'universo è intorno ai 3000 gradi, okay, che avviene circa nell'ordine di 100, 200, 300 mila anni dopo il Big Bang, a seconda di come mettete i parametri, a quel punto quella luce che si era staccata dalla materia in quel momento lì è libera di andarsene in giro per l'universo, incontrerà stelle, incontrerà altre cose, ma la maggior parte di questa luce se ne sta in giro e può arrivare fino a noi, ok?
Quindi è partita tutta in una volta?
Più o meno, nel senso che questo processo di separazione dalla materia è avvenuto in un intervallo di tempo relativamente breve rispetto al prima e al dopo, quindi è come proprio una superficie, viene chiamata superficie di ultima deviazione, traducendo dall'inglese, e questa radiazione emessa a quell'epoca è quella che noi chiamiamo radiazione di fondo, che allora è stata emessa a 3000 gradi, okay, circa. Cioè, era, l'energia di questa radiazione corrispondeva a una temperatura della materia di 3000 gradi, quindi possiamo dire che la radiazione avesse 3000 gradi. L'universo, espandendosi l'universo, quindi da quando è stata emessa a quando uno di questi fotoni arriva da noi, e lo guardiamo da qui, l'universo nel frattempo si è espanso di circa 1000 volte, okay? Un fattore 1000. Quindi lo spostamento verso il rosso, che noi nelle galassie lo vediamo con valori 1, 2, 3, massimo 10, lo spostamento verso il rosso di questa radiazione che arriva da lì è circa 1100. Okay? Quindi questo cosa produce? Produce che l'energia di questi fotoni viene spostata fortemente verso il rosso, quindi portata verso energie più basse, e quindi questi fotoni che erano a 3000 gradi, quindi erano nell'ultravioletto, vanno a finire nella banda radio. Okay? Quindi oggi questa radiazione, se c'è, la dovremmo vedere nella banda radio. Okay? Giusto per farvi capire un po' che cosa succede, ma è proprio un'analogia, immaginate una giornata di nuvolosa, quando noi guardiamo il cielo, guardiamo le nubi non è nero, non è buio, quindi se non è buio vuol dire che una parte della luce che emette il sole dietro le nubi ci arriva. E come ci arriva? Ci arriva perché questi fotoni entrano nelle nubi e fanno tutto un percorso deviati, assorbiti, emessi, fino ad arrivare qui, sul bordo inferiore delle nubi, da cui sono liberi di venire fino a noi. Okay? È proprio un'analogia, ma insomma è quello che succede qua. Qui in più c'è la faccenda che ora che sono partiti e arrivano a noi, l'universo si è espanso 1000 volte. E questo si espande sotto i piedi dei fotoni, che è il motivo per cui vediamo un crescita, in realtà non è un effetto Doppler. Okay? L'effetto Doppler è come l'ha interpretato Hubble, ma è un'approssimazione. Il motivo per cui la luce delle galassie che stanno più lontane ci appare spostata verso il rosso è perché mentre il fotone cammina dalla galassia a noi, l'universo si espande sotto i piedi e quindi gli stira la lunghezza d'onda e lo fa diventare da blu a rosso. Questo è il principio. Assomiglia a un effetto Doppler per distanze brevi, ma non è, diciamo, il fenomeno fisico, è proprio il fatto che lo spazio-tempo si stira sotto i suoi piedi. Va bene, allora questa reazione di fondo c'è e venne scoperta nel 1964 da questi due signori, che sono Robert Wilson e Arno Penzias, che lavoravano per i laboratori Bell negli Stati Uniti, e che si accorsero facendo delle misure del cielo per altre ragioni. In realtà erano degli astronomi, erano interessati ai fenomeni astronomici, ma non stavano certamente cercando questo, ma si accorsero che facendo delle misure c'era un rumore di fondo, quindi un segnale che loro rilevavano in questa antenna, che è una grossa antenna a corno, diciamo, un segnale che era costante dappertutto, non veniva da una direzione particolare e non era un rumore, era sopra il rumore dello strumento, quindi era un rumore di fondo di origine non strumentale ma di origine cosmica, quindi che arrivava dal cielo. E in quel periodo loro erano vicino a Princeton, nel New Jersey. All'Università di Princeton c'era un gruppo che invece di teorici, in cui c'era Robert Dickey e Jim Peebles, che era un giovane studente a suo tempo, che diciamo, stava lavorando sull'aspetto teorico e aveva fatto un paio di articoli dimostrando che se l'universo aveva avuto un Big Bang si sarebbe dovuto osservare una radiazione nella banda radio con una temperatura intorno ai 15 gradi Kelvin, quindi meno 258 gradi Celsius. Lo zero dei gradi Kelvin è a meno 273. I due gruppi vennero in contatto e si convinsero che quella che Penzias e Wilson stavano vedendo era proprio la radiazione di fondo. Okay? E quindi pubblicarono due articoli contemporanei sullo stesso numero dell'Astrophysical Journal, in cui Loro dicevano molto modestamente che si trovava un eccesso di emissione ad una certa lunghezza d'onda, ad una certa frequenza, nella banda radio, e in un altro articolo gli altri teorici davano un'interpretazione teorica di questo. Il signore qua poi preso il premio Nobel nel 1975, credo. Ecco, e arriviamo fino ai giorni nostri, dove questa singola misura fatta da Terra è diventata ha prodotto una serie di progetti negli ultimi ormai 50 anni, che hanno mappato completamente questa emissione sull'intero cielo. Questo è il satellite Planck, un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea, guidato in particolare dall'Italia e dalla Francia, con un contributo anche di altri paesi, in particolare Stati Uniti e Inghilterra, che ha finito le osservazioni nel 2015. Nel 2015 sono usciti gli ultimi, diciamo, gli articoli principali, e ha mappato l'intero cielo a diverse frequenze, non come l'antenna quella che ne ha fatto una sola e ha guardato solo una direzione, ma l'intero cielo, allo scopo di costruire una mappa sia dell'intensità media di questa reazione di fondo e quindi della sua temperatura media. Questa temperatura media poi alla fine, che io ho detto che si è raffreddata, era prevista essere 15 gradi, è stata trovata essere intorno ai 3 gradi, esattamente 2,72 gradi Kelvin. Quindi è bassissima la temperatura, proprio una cosa estremamente ridotta dall'espansione cosmica. Ma la cosa poi più importante è stata invece quella di andare a cercare le disomogeneità di questa radiazione sul cielo. E questo è importantissimo ai fini della nostra storia, cioè di capire come funziona l'universo. Questa è un'immagine dell'intero cielo fatta da Planck. Allora, innanzitutto, qui vedete che siamo belli sfortunati a vivere dentro una galassia, perché a noi piacerebbe vedere quello che ci arriva dall'universo nel suo complesso, e questa grossa roba rossa che vedete qua, con questi spiumacchi che salgono dappertutto, è l'emissione delle polveri della nostra galassia. Quindi questo è il signore di fronte che avete al cinema col cappello in testa e che non vi fa vedere il film che c'è dietro, sostanzialmente. E per fortuna questa emissione ha delle proprietà alle diverse frequenze, quindi se facciamo anche qui la spettroscopia, in realtà Planck fa questa immagine, l'ha fatta in 5 bande diverse, forse 7, non mi ricordo più, e la radiazione cosmica, che è quella che intravedete qui ai poli, okay, questa immaginate che è l'intero cielo, quindi è una sfera proiettata su un piano, ha una certa composizione alle diverse lunghezze d'onda, ma la radiazione della galassia ne ha un'altra. Quindi voi potete fare un modello di emissione della galassia che sottraete da questa mappa e liberate e la ripulite dall'emissione della galassia. Immaginate quanto delicata è questa operazione e quanto lavoro è andato in questa pulizia. Una volta che avete fatto questo, quello che vi rimane sono le increspature, okay, della radiazione che vi arriva dal momento 1000 fattori di espansione fa dell'universo, in cui si è staccata dalla materia. Perché questo è importante? Perché il fatto che si è staccata dalla materia a quell'epoca, queste increspature sono una fotografia delle increspature che c'erano nella materia a quell'epoca e che sono i semi che hanno prodotto oggi le galassie. Se non ci fossero state queste increspature, l'universo non sarebbe stato in grado di produrre disomogeneità partendo dallo stato omogeneo dell'inizio. Quindi si pensa che l'origine di queste increspature, prima della produzione di questa radiazione, venga da dei processi microscopici, qui non entriamo, che vengono poi amplificati a livello macroscopico da alcuni processi, tra cui quella cosa che viene chiamata inflazione, di cui non parleremo, ha probabilmente avuto un ruolo importante nelle primissime frazioni di secondo dell'universo. Alla separazione dalla radiazione, cioè quello che vediamo qui, ci lascia nella radiazione di fondo una immagine di quali siano le scale più importanti. Cioè noi qui vediamo, vedete, dove vedete rosso o blu, vuol dire che qui la temperatura è leggermente più alta che qui, o meglio, traducendo senza parlare di temperatura, se preferite, vuol dire che l'intensità della radiazione qui è un po' meno di quella che gli arriva qui. E questo perché? Perché se il vostro fotoncino, ok, di parte, voi avete una montagnola di materia e il vostro fotone vi parte da qui, ok, per arrivare da noi che siamo qua, ok, lui deve scendere una montagnola e poi venire. Se un altro invece che parte da un buco deve salire e venire da noi, ecco, questi due avranno delle intensità diverse perché hanno avuto degli effetti diversi quando sono partiti, quindi ci portano un messaggio sulla disomogeneità dell'universo a quell'epoca. Che se noi, questa è l'immagine di Planck ripulita, ok? Con la radiazione, con l'emissione della galassia sottratta. Vedete che insomma anche visivamente è venuta abbastanza bene, anche se poi ovviamente uno deve convincersi quantitativamente che non si sono introdotte cose strane.
Mi scusi, le parti gialle sono di massima, di maggiore densità?
Le parti gialle dove la radiazione è un pochino più intensa, ma questo, come vedete ci sono delle fluttuazioni su scale molto diverse, cioè ci sono fluttuazioni su scale piccoline, vedete, io qui c'è un punto giallo, qui c'è uno blu, quindi ci sono delle fluttuazioni di queste dimensioni, ma ci sono anche delle fluttuazioni di queste dimensioni, qui è tutto giallo e qui è tutto blu, ok? Quindi se uno, ecco, questa cosa è fondamentale perché è proprio il bilancio di disomogeneità fra le varie scale quello che poi ci dice molte cose sull'universo. E questa impressione che avete da qui, cioè che ci siano alcune scale, ok, cioè alcune ondulazioni più importanti di altre, viene fuori se fate una misura, che qui andiamo un pochino più sul tecnico, che si chiama spettro di potenza. Questo non è altro che un modo per dire che su quella scala su cui vi ho fatto vedere il blob giallo e il blob blu, che è questa qui, ok, avete molta fluttuazione, ok? Quindi per questo che qui c'è questo picco, ma poi avete fluttuazioni anche su scale più piccole, ok? Importante, questo è il concetto solo da portare a casa da questa immagine. Quindi ci sono delle disomogeneità su diverse scale angolari. Queste sono quelle che poi ci delineano oggi ci delineano le fluttuazioni su scale diverse. Abbiamo le galassie da piccola scala, abbiamo gli ammassi di galassie, abbiamo i superammassi, i filamenti e così via. E come vi ho detto l'altro giorno, noi possiamo andare a studiare le fluttuazioni delle galassie oggi, una volta che ne ricostruiamo la distribuzione tridimensionale, che adesso colleghiamo questa cosa della radiazione di fondo con le galassie di oggi. E le due cose devono essere compatibili, se no c'è qualcosa che non va. E abbiamo detto che possiamo usare la legge di Hubble al contrario, possiamo prendere un campo di galassie, ok? Qui vado un po' più velocino perché sono le cose che abbiamo fatto l'altra volta. Un campo di galassie, fare come ha fatto Hubble, prendere un telescopio come questo non è altro che uno dei quattro telescopi che vedete anche in quell'immagine là, uno dei VLT dell'ESO, fare gli spettri come fece Hubble, ma di tante galassie insieme. Fare appunto, misurare quindi lo spostamento verso il rosso di tutte queste galassie, avere le distanze e misurare e ricostruire la distribuzione tridimensionale come abbiamo visto l'altro giorno. Quindi queste fluttuazioni tridimensionali che oggi vedete nelle galassie sono il prodotto di quelle increspature che vedete nella radiazione di fondo, con un particolare in più nelle fluttuazioni che vedete nella radiazione di fondo, ovvero il fatto che quelle fluttuazioni lì ci stanno dicendo, magari ci arriviamo fra un pochino, non voglio aggiungere troppe cose adesso, se no poi vi confondo. Quindi abbiamo in sostanza un modo per confrontare le disomogeneità dell'universo oggi. Anzi, l'altra volta vi ho anche detto che questa è un'osservazione che va già molto indietro nel tempo, adesso che qui siamo circa già quando l'universo ha 9 miliardi di anni quasi, e qui circa 5-6. Quindi abbiamo misure locali, abbiamo misure intermedie e poi abbiamo la radiazione di fondo che arriva da molto lontano. Tutte queste cose possono essere messe insieme per capire per capire la ecco, la domanda è: questo che vediamo però è tutto ciò che c'è, cioè la materia che vediamo nelle galassie è tutta la materia che c'è in circolazione, cioè la densità media dell'universo è data dalla densità media di materia luminosa o no? Beh, diciamo, già sappiamo che per esempio dire luminoso è un po' limitante, nel senso che luminoso sì, ma luminoso nella banda ottica, che è quella che usiamo noi con il nostro occhio, sappiamo che c'è radiazione in altre bande, sappiamo che c'è la banda radio, come vi ho fatto vedere prima, sappiamo che c'è la banda X, quindi sappiamo già che c'è della materia nell'universo che emette, per esempio, nella banda X. Questo è il caso degli ammassi di galassie, per esempio. Questo è un bel cartoon che ci aiuta a capire che sovrappone un'osservazione di un ammasso di galassie lontanissimo, che vedete queste quattro galassie rosse nel centro, fatto con un telescopio ottico, queste sono, vedete diciamo, il campo di galassie, quello che le nubi che si illuminano diciamo, in modo alternato corrispondono ad un'osservazione della banda X fatta con satellite Chandra. Quindi ci fa vedere che all'interno di ammassi di galassie c'è del gas che non emette nell'ottico ma emette nella banda X. E questo è gas che viene riscaldato dal fatto che gli ammassi di galassie sono delle grandi concentrazioni di massa e scaldano questo gas a una temperatura tale da farlo emettere nella banda X. Quindi c'è sicuramente della materia visibile in altre bande, ok? Ma in più c'è anche qualcos'altro che non emette luce. Se noi guardiamo ancora più in dettaglio un ammasso di galassie, rimaniamo sugli ammassi di galassie, e misuriamo la velocità con cui le galassie si muovono all'interno dell'ammasso, ok? Come quando avete un sasso attaccato a una corda, la velocità con cui gira il sasso vi dice quanto è forte la corda, perché se avete un cordino troppo sottile e lo fate andare troppo in fretta, il cordino si spezza, oppure se avete un elastico, se l'elastico si tira finché si rompe. No? Ecco, quindi se le galassie vanno a una certa velocità vuol dire che c'è un elastico sufficiente che le tiene lì, se no se ne andrebbero via. Okay? E allora voi potete usare le velocità medie di tutte queste galassie, misurandole sempre con la spettroscopia una per una, e costruire il campo di velocità di questo ammasso e dedurre qual è la massa che c'è dentro l'ammasso necessaria per tenerle lì. Questo venne fatto da Fritz Zwicky per primo negli anni 30 e fu la prima evidenza della presenza di una materia oscura. La massa necessaria per tenere le galassie lì è di più di quella che vi ho mostrato prima, che non si vede ma è una massa, ma è materia normale, perché è gas caldo. No? C'è dell'altro, ci vuole circa 5-6 tra 5 e 8 volte quella che vediamo in stelle o in gas. No, circa 8 volte quella che vediamo in stelle, circa 5 volte se mettiamo dentro anche il gas di cui vi ho parlato prima. Quindi c'è qualcos'altro. Quindi questa fu la prima evidenza di materia oscura dal punto di vista osservativo. Analogamente, se noi andiamo a prendere una galassia spirale e facciamo ancora qui la spettroscopia, come detto, la spettroscopia è fondamentale per lo studio dell'universo, andiamo a fare lo spettro di, mettiamo lo spettrografo lungo l'asse della galassia e quindi misuriamo, facciamo lo spettro di una serie di punti lungo il disco della galassia e in funzione del raggio, vedete, in funzione del raggio, misuriamo con l'effetto Doppler, sempre, dallo spostamento delle righe. Qui la cosmologia non c'entra, qui è lo spostamento perché la galassia sta ruotando e quindi il gas qui si sta muovendo in là, quello qui si sta muovendo in qua, e quindi ogni punto mi produce una riga, qui addirittura ci sono righe di emissione, questo gas che vedete qui produce righe di emissione molto facili da vedere, avrà le righe che sempre riconosciamo come prima, spostate un po' più verso il rosso o un po' più verso il blu. Questo lo mettiamo assieme e ci permette di costruire, in funzione della distanza, misure di velocità di rotazione di questo disco. E costruire questa curva, quella bianca, ok? Il fatto è che si può andare molto fuori, anzi si può arrivare a queste distanze usando altre bande, tipo la banda radio. Se si osserva questa galassia in una specifica banda del radio, le galassie spirali hanno dei dischi di idrogeno neutro che emettono fino a distanze che sono 2-3 volte quelle dei dischi su cui vediamo le stelle, e quelli possono essere usati per spingere le curve di rotazione molto fuori. Questa viene chiamata curva di rotazione, Allora, il problema qual è? Che se la massa fosse tutta distribuita come quella che vediamo nelle stelle, ok? Noi ci aspetteremo questa curva, cioè ci aspetteremo che a un certo punto, per una un qualcosa che gira qui e vede la galassia al suo interno, questo punto si comporterebbe in teoria come se quella galassia fosse un sole concentrato nel centro. Quindi si muoverebbe un po' come si muovono i pianeti nel sistema solare, moto kepleriano, che è questa curva qui. Okay. Invece quello che si misura è che la velocità rimane costante, e questo si ottiene solo se oltre alla materia che vediamo qui visibile ci aggiungiamo intorno un alone invisibile di materia oscura. E questa fu la seconda evidenza di materia oscura. La terza evidenza di materia oscura è legata, quindi questo è l'altro messaggio, la quantità di materia oscura è circa 5 volte quella della materia ordinaria che conosciamo. E, ecco, prima di passare all'espansione, chiudiamo qui, diciamo, chiudiamo questa parte, che abbiamo quasi finito. La terza evidenza di materia oscura viene fuori proprio, dandovi proprio solo l'idea, dal cercare di mettere d'accordo quella fotografia dell'universo bambino fatta da Planck con le distribuzioni delle galassie che vediamo oggi. Se noi prendiamo le increspature che vediamo nella fotografia di Planck e diciamo, se partiamo da là e immaginiamo che la materia abbia quelle increspature, lasciamo lavorare la gravità fino ad oggi, riusciamo a produrre le disomogeneità che vediamo oggi? La risposta è no. Okay. Nella distribuzione all'epoca, quindi quando l'universo era mille volte più piccolo, quando la materia si è staccata dalla radiazione, quindi quando è stata fatta la foto di Planck, le fluttuazioni che vediamo c'erano nella materia di quel tipo, okay? Nella materia che era associata con la radiazione, che è la materia nostra tradizionale, quella con cui siamo fatti tutti, le fluttuazioni che si vedono lì sono 100 o più volte troppo piccole, 100 volte, non un pezzetto, troppo piccole per poter arrivare a produrre oggi la disomogeneità che osserviamo. L'unico modo per uscire da questa cosa è di dire che in realtà esistevano delle fluttuazioni in una materia che non vediamo e che non interagiva con la radiazione, che quindi era lì, che si era preparata le sue disomogeneità perché la gravità comunque la sentiva, e non appena la nostra materia si è liberata della radiazione che la teneva incollata, è stata trascinata molto più velocemente di quello che possiamo calcolare, diciamo, con l'assunzione che ci sia solo quella, è stata trascinata all'interno di questi catini di materia oscura, che sono quelli poi oggi che vediamo circondare le galassie. Okay? Quindi si chiude un po' un cerchio, e quindi questa materia oscura che osserviamo negli ammassi, che osserviamo attorno alle galassie, sembra essere indispensabile per poter produrre la strutturazione e le galassie che osserviamo oggi.
Sì, fondamentale per
soprattutto perché sennò non vedremmo, ma non le vedremo, non sarebbero neanche le galassie, non si riuscirebbero a formare. Questa è la... Ovviamente tutto questo è molto disturbante, perché la materia oscura, per
la
quanto...
La materia oscura è solo intorno o anche dentro?
È anche dentro, è proprio dovrebbe essere un alone sferico distribuito con un certo profilo, cioè con una certa densità che degrada verso l'esterno, ma non una cosa che si schiaccia come la materia oscura, perché dovrebbe essere l'idea che si è tratti di un certo tipo di particelle elementari, non ancora scoperte, però... I margini di scoperta stanno diventando sempre più piccoli. Si sperava che l'HC trovasse qualcosa, non ha trovato niente finora. Quindi è un meraviglioso modello, ma comunque. Adesso vediamo un attimo, alla fine vi dirò quali sono i nostri dubbi. Insomma. Quindi abbiamo visto che c'è una componente di materia apparentemente necessaria per diversi motivi, okay? Sia dell'universo di oggi, sia per mettere d'accordo per poter produrre le galassie che vediamo oggi, che non è di tipo tradizionale. Okay? Notate che per poter produrre le galassie che vediamo non può essere materia convenzionale condensata in qualche modo strano, non accesa, perché produrrebbe una certa serie di effetti che ci impedirebbero di vedere le galassie a piccola scala. Quindi deve essere materia con certe proprietà. In un linguaggio tecnico potrete leggere quella che si pensa è che si tratti di una, cioè dovrebbe essere una materia oscura, si dice di tipo freddo. Freddo perché è formata da particelle di massa molto grande e che quindi sono poco agitate. Ecco. Non può essere materia oscura formata per esempio dai cosiddetti neutrini, che sono delle particelle che sappiamo esistere, che sappiamo esserci, in grande quantità ma non sufficiente per essere un fattore dominante della materia oscura. Questo per dirvi che esiste materia che non vediamo, solo che non ce n'è abbastanza e non ha le proprietà che ci servono. Se fosse formata dai neutrini avremmo ancora più problemi a formare le galassie a piccola scala, perché i neutrini il fatto che abbiano massa è una cosa anche questa recente, è una delle scoperte degli ultimi 20 anni, ma questa massa è piccola, per cui i neutrini sono molto agitati fino a molto tardi. Essendo molto agitati non lasciano che le galassie si formino, questa è l'idea un pochino. Quindi non servono come materia aggregante perché sono una materia che rimane calda fino a molto tardi. Quindi per questo questa viene detta materia oscura calda e non funziona, e quindi ci vuole una materia oscura fredda, quindi meno particelle, massicce, così molto presto nella loro storia dell'universo si sono raffreddate, si sono calmate, e fanno semplicemente da attrattori e da catini in cui la materia nostra può condensarsi e formare stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto funziona molto bene perché quella curva di Planck che vi ho fatto vedere con le ondulazioni è spiegata in una maniera spettacolare da questa teoria. Cioè, quella curva era prevista e Planck l'ha vista. Quello è un successo incredibile della fisica, perché la fisica è molto semplice all'epoca di Planck. E la curva si riesce a fare così solo se si dice che c'è la materia oscura nella quantità giusta. Se non ci mette la materia oscura, quella curva lì non viene fuori. E quindi non sappiamo da che parte girarci se usciamo da questo paradigma. Per contro, però, la materia oscura non si trova, non c'è. Che cos'è? Non possiamo continuare a dire è una particella, ma se questa particella non si trova da nessuna parte, neanche alle energie più alte esplorate da Planck, da LHC, non si può sapere proprio. Vedremo, sarà interessante. Vediamo l'ultimo pezzo. Diciamo un po', mi è fatto un po' tardi, c'è l'ultima lezione, ma vabbè, insomma. L'espansione, la velocità di espansione dell'universo. Cosa sappiamo? Abbiamo detto, oggi l'universo si espande in un certo modo, Hubble ha guardato poco fuori da noi, diciamo, poco più in là del nostro gruppo locale, un po' di galassia relativamente vicino, ma abbastanza lontano da vederne l'espansione. Dico abbastanza lontano perché se guardate per esempio le nubi di Magellano, che sono le nostre due galassie satelliti della nostra, quelle non si allontanano perché sono talmente vicine, per cui ha più importanza l'attrazione locale fra il nostro gruppo di galassie che l'espansione cosmica. Però se già uno comincia ad andare oltre Andromeda, comincia a vedere qualcosa, le cose diciamo complessive. Guardiamo questo grafico. Questo grafico, allora, immaginate cosa significa chiedersi come è stata l'espansione del passato. Noi sappiamo che oggi l'universo sta espandendo, ma è partito che andava più veloce? Ragionevolmente a uno viene a pensare di sì, perché uno dice ok, questo l'universo c'ha dentro della massa, la massa si attira, io mi aspetto che se c'è un Big Bang la massa che c'è dentro l'universo fa forza di gravità e quindi mi fa rallentare l'espansione. Se io ho solo della materia come quella che conosco, magari rallenta più piano, meno velocemente, più velocemente, a seconda di quanta materia io ho dentro. Anzi, se ho abbastanza materia dentro, a un certo punto io questa espansione riesco anche a fermarla e a farla tornare indietro. Okay? Quello che si dice un universo chiuso. Ecco, il famoso parametro omega di cui ho parlato all'inizio, che se è 1 ci dice che la geometria è piatta, se è 1 ci dice anche che siamo esattamente al punto di transizione tra un universo che si espanderà per sempre e l'universo che torna indietro. Allora, in questo grafico, cerchiamo di capirlo, qui c'è il tempo, una scala di tempi che noi siamo qui, quindi questo è lo zero, qui è il futuro, tra 10, 20, 30 miliardi di anni, e qui è il passato, 10 miliardi di anni fa, 15 miliardi di anni fa circa, ok? Questa qui, che ho messo su questo asse, invece, la potete immaginare come la distanza fra due galassie prese a caso che stanno partecipando all'espansione. Okay? Quindi nel Big Bang era zero, okay? Quando siamo qui questa distanza è zero, poi l'universo comincia a espandersi e la loro distanza comincia a aumentare, ok? Le curve ci dicono come va questa distanza a seconda di cosa c'è dentro l'universo, ok? Allora, questa curva arancione, vediamo di capirla, è proprio quel caso di cui dicevo prima, in cui la densità è più grande di quel valore omega uguale a 1 critico, quindi è sufficiente a far crescere, a fare espandere l'universo fino a un certo punto, ma a un certo punto la densità, la forza di gravità interna è sufficientemente alta da fermare l'espansione e farla tornare indietro. E quindi la distanza tra le due galassie, che voi misurate qua, arriva ad un massimo, sarà 1 e qualche cosa, ma da qui in avanti torna indietro e qui abbiamo una specie di bang all'incontrario. Quindi la distanza si riduce di nuovo, le due galassie tornano a schiacciarsi, quindi si torna alla temperatura del Big Bang, eccetera, eccetera. Vedete, questo succede solo con questa curva. Qui abbiamo appunto omega maggiore di 1. Okay? Se omega è uguale a 1, notate questa cosa. Se questo è vero, la velocità di espansione dell'universo va in un certo modo. Quindi se noi adesso andiamo a vedere cosa succede indietro nel tempo, vedete che il Big Bang è qui. Okay? Cioè, il Big Bang è quando le due galassie sono a zero. Lungo questa curva sono a zero qua. Quindi qui l'universo in questo tipo di modello con alta densità avrebbe un'età oggi di 7 miliardi di anni. Okay? Quindi tenete conto che da qui al punto in cui arriva la curva è l'età dell'universo. Quindi sarebbe un universo molto giovane. Se io abbasso un po' la densità e la porto esattamente a omega uguale a 1, vado sulla curva verde. La curva verde in cui l'universo ha comunque dentro una densità che lo fa rallentare. Comincia a rallentare, rallenta, rallenta, rallenta. Questa curva ha una curvatura che la porta a diventare sempre più piatta, ma diventa piatta all'infinito. Quindi, anche con me è uguale a 1, in cui la geometria è il piano, l'espansione dura in eterno e arriva però all'infinito ad essere praticamente ferma. Cioè, per tempo che tende all'infinito, l'universo praticamente sarà statico, sostanzialmente, o quasi. Se invece omega è ancora più basso, quindi poca materia, meno di 1, abbiamo la curva blu, in cui l'universo semplicemente si espande da sempre, anche lì. Neanche all'infinito non si ferma. E poi la curva rossa invece è una cosa molto strana, a cui arriveremo a vedere che cos'è. E il problema è come facciamo a capire su quale curva stiamo vivendo? Perché sarebbe molto bello dire cosa succederà nel futuro. L'universo torna indietro, continua a espandersi. Allora, noi non possiamo guardare nel futuro, però possiamo guardare nel passato, perché sappiamo che se misuriamo cose sempre più lontane, stiamo andando indietro nel tempo. Allora, qui ricordiamoci cosa fece Hubble. Hubble prese delle galassie ad una certa distanza, di cui misurò lo spostamento verso il rosso. Sostanzialmente lui lo fece a queste distanze, lui si spostò circa così indietro nel tempo, quindi misurò la velocità di espansione oggi sostanzialmente dell'universo. Quindi, se volete, è la tangente di queste curve. Vedete che tutte le curve devono per forza essere compatibili con quello che ha misurato Hubble, perché questo lo sappiamo, quindi devono essere per forza costruite in modo tale da darci oggi la velocità di espansione che è misurata da Hubble o poi da altri meglio dopo, perché quello di Hubble aveva anche degli errori grossi. Come facciamo a capire quale di queste curve è quella giusta? Dobbiamo avere un modo di fare le misure che ha fatto Hubble, ma andando non solo qui, ma andando qui, a distanze dove universi diversi, okay, si comportano diversamente. E questo è stato il grande risultato della fine degli anni 90. Quindi, l'altro ieri, come vedete, si possono ancora fare grandi scoperte in astronomia al giorno d'oggi. E per capirlo abbiamo, questa volta sì, l'altra volta non ve l'ho detto, capire come fece Hubble a misurare le distanze delle galassie. Perché io vi ho detto, Hubble ha misurato lo spettro e poi ha misurato la distanza delle galassie in un'altra maniera. Hubble usò delle cosiddette stelle standard, ok? Le stelle cefeidi, cioè delle stelle per cui qualche anno prima un astronomo, Arietta Hewitt, scoprì una relazione tra il periodo di pulsazione cosa vuol dire? Queste erano stelle variabili, cioè stelle che modificavano la loro luce periodicamente, molto regolarmente. Quindi se noi prendiamo questa come luminosità media, ok, e misuriamo la loro luminosità a vari intervalli di tempo, si osservava che la luce di questi oggetti aveva un comportamento di questo tipo, e quindi che aveva un andamento attorno alla media di questo tipo. E la cosa importante fu che scoprire che quando una stella era meno luminosa, il suo periodo era, non mi ricordo mai se più breve o più lungo, ma supponiamo più breve, è poco importante. Quindi una stella meno luminosa di questo tipo aveva un andamento di questo tipo qui. Allora, cosa voleva dire questo? Voleva dire che voi potevate cercare questo tipo di stelle in una galassia lontana. Cercare cosa vuol dire? Vuol dire fare delle immagini di diverse notti della galassia e individuare all'interno una stella che nelle varie notti cambiava luminosità. Ogni notte segnare un pallino su questo grafico e vedere se questo cambiamento di luce seguiva una certa curva. Allora, seguiva questa curva, ok, allora questa è una stella che noi sappiamo, avendo calibrato la relazione prima, avere una luminosità L1, oppure seguiva questa curva, ha una luminosità L2. Okay. Ovviamente avete una serie di calibratori di luminosità diversa, questo vi faceva risalire alla luminosità intrinseca. Okay. Luminosità, quello che l'altra volta vi ho detto è la luminosità, le 100 candele della vostra lampadina. Che se sapete che da 100 candele la mettete a una certa distanza, siete in grado, se misurate il flusso che vi arriva da questa lampadina, di dire a che distanza è. Perché se voi misurate un flusso F, ok, flusso vuol dire quantità di luce per unità di area che io ricevo, e sapete che la luminosità è L, la luminosità è uguale a 4 pi greco per la distanza al quadrato per il flusso. Quindi questa la conoscete perché l'avete stabilito che è L1, questo lo misurate, lo portate di qua e avete la distanza. È l'unica variabile che rimane. Okay? Queste sono le candele standard, una delle cose più importanti che esistono in astronomia, perché la misura delle distanze in astronomia è stata da sempre uno dei problemi. Noi vediamo le stelle e non sappiamo quanto distanti sono, potrebbero essere luminosissime, lontanissime, oppure essere debolissime dietro l'angolo. Ovviamente la verità è tra questi due estremi, no? Ecco, Hubble usò questo, però le Cefeidi, signori miei, le vediamo al massimo nelle galassie, diciamo, della Vergine, cioè che diciamo a qualche milione di anni luce. Okay. Più in là non ci riusciamo, qui vogliamo andare, se vogliamo fare quel tipo di misura che ho detto prima, dobbiamo andare a miliardi di anni luce, okay. A distanze dove si vede una differenza tra i diversi tipi di universo. E quindi non c'era modo, diciamo, noi dovremmo trovare una classe di stelle che noi riconosciamo come tali, che abbiamo calibrato e che quando la vediamo lontanissima, diciamo, ah, è una di quelle stelle lì, allora misuriamola. Sappiamo che la luminosità intrinseca è questa qui, tac, abbiamo la distanza. Questa classe venne scoperta proprio negli anni 90 e sono le cosiddette supernove di tipo 1A, che sono delle stelle particolari, perché delle supernove di tipo particolare. Okay? Le supernove è una delle fasi finali della morte di una stella, ma mentre le cosiddette supernove core collapse sono legate a una singola stella di grande massa che collassa su se stessa, si pensa che questi siano il risultato di un sistema binario in cui una stella normale ha una nana bianca che le gira attorno e alla quale ruba materia e si inciccionisce, cresce fino a quando raggiunge una massa critica che si ritiene essere questa massa che viene chiamata massa di Chandrasekhar, che è una massa di 1,4 volte circa la massa del Sole, che è una massa di instabilità. A quel punto si scatena una reazione nucleare particolare che disintegra la stella, che quindi scoppia, e siccome scoppia sempre a quella massa lì, tranne piccole variazioni, tende a scoppiare con una luminosità abbastanza stabile. Okay? E proprio negli anni 90 si fecero dei grossi progressi per standardizzare queste stelle. E quindi si cominciò a osservare queste curve di rotazione, curve di luce si intende la misura, invece di essere un periodo come le cefeidi, è una luminosità che sale, raggiunge un picco, cioè a un certo punto si fa un'immagine di una zona di cielo, ok? Vediamocelo qui a sinistra. Vedete, si fa un'immagine di una certa epoca, epoca 1, in questo campo di galassie, e in una di queste due galassie si nota che dalla prima immagine a quella fatta una settimana dopo c'è qualcosa che è cambiato. Quando si sottraggono queste due immagini rimane qualcosa che non c'era. Ok? E questa, tra l'altro, questa qui viene poi guardata con lo Space Telescope e vedete quella stellina microscopica in una lontana galassia. Di queste, una volta scoperte, si fa un'osservazione ogni notte e si costruisce questa curva, quindi queste sono tante diverse con la loro curva, ognuna con un colore diverso. Ogni notte, qui abbiamo la luminosità, ogni notte un puntino, ok? E qui c'è il tempo, vedete, giorni, vedete, vengono seguite per circa 30-40 giorni, insomma, altro di più anche. E si scoprirono alcune novità, in particolare il fatto che la luminosità al picco, vedete che non sono tutte luminose uguali al picco, però si scoprì che più erano luminose e più avevano una durata più lunga della curva di luce. E si trovò una relazione, e quindi queste curve potevano essere tutte normalizzate, queste sono le stesse stelle, le stesse curve messe normalizzate con questa relazione. A questo punto sono tutte standardizzate, quindi istantaneamente, nel momento in cui noi osserviamo una di queste galassie, una di queste stelle, ne misuriamo la curva di luce, misuriamo quanto dura, la normalizziamo, sappiamo che il suo valore al picco deve essere meno 19.8 qui per esempio, ok? Ecco, vi faccio, questo non ne abbiamo parlato, ma meno 19.8 è una magnitudine elevatissima, è la magnitudine delle galassie più brillanti, ma questo lo vedete anche da qua, questa stella qua è luminosa quanto questa intera galassia se voi andate a misurare il flusso, e questo è fondamentale, vuol dire che voi potete vedere queste stelle, come vedete già da questa immagine, a distanze cosmologiche, alle distanze in cui vedete, se potete vedere la galassia che le ospita, vedete anche la stella, e quindi è questa è proprio quella che serviva, quindi oggetti, candele standard usabili a distanze in cui lo spostamento verso il rosso, per esempio, è 1, 1,5, che è dove proprio già l'universo comincia a differenziarsi a seconda del contenuto. E abbiamo finito, perché, vabbè, qui vi mostro il grafico, anche non sto a spiegare, ma comunque questo è il diagramma di Hubble, ok? Di nuovo, ma fatto nel 1998 da due gruppi americani. Hubble sostanzialmente andò a vedere, qui abbiamo la distanza e il redshift, cioè la velocità di allontanamento che usava Hubble. Hubble l'aveva portato al contrario, aveva questa cosa sull'asse Y e questo sull'asse X. Ma è la stessa cosa. Ma per dirvi, Hubble andava a vedere questa regione qui, okay? Dove queste diverse curve che vedete che qua si differenziano, sono sostanzialmente sovrapposte. E se voi fate un'analisi fine di questa cosa, vedete che la curva che meglio funziona è questa curva nera, cioè questi punti tendono a essere preferibilmente più in alto della curva piatta. La curva piatta è quella in cui c'è la densità di materia che abbiamo misurato prima dalle tutte le misure che vi ho mostrato e nient'altro, cioè quella in cui l'universo semplicemente rallenta sotto l'effetto della materia oscura ma non si ferma mai. E invece la curva scura è invece quella curva strana che c'era prima, cioè l'espansione. Quindi per giustificare questa osservazione qua dobbiamo scrivere un'espansione, una legge di espansione che ha un periodo in cui sembra che deceleri, ma a un certo punto riparte e va su, e accelera l'espansione. Quindi l'espansione da circa 7 miliardi di anni, 6 miliardi di anni fa, appare aver aumentato la sua velocità. E questo è il risultato essenzialmente.
E questa è quella che ha visto?
Sì, questa è quella che fa funzionare le cose, ma mette a posto sostanzialmente tutto. Allora, perché questo sia possibile,
c'è un'espansione in accelerazione.
L'espansione in accelerazione. Per produrre questo bisogna che non ci sia solo la materia, ma che ci sia una sorta di energia latente dell'universo che a un certo punto, quando l'universo si è espanso abbastanza e la materia diventa sempre meno densa, perché aumentando il volume, la massa totale è quella e quindi la densità cala. Invece questa componente prende sopravvento e ha un'azione repulsiva. Quindi fino a qui, come dire, fino a qui ha vinto la materia, e quindi l'universo si stava rallentando perché sentiva solo la materia, e quest'altra componente era trascurabile. Quando è diventato grande abbastanza e la materia è diventata poco importante, questa componente, che va invece come il volume, è diventata dominante, e qui domina completamente, nel futuro dominerà totalmente, quindi l'espansione è esponenziale poi. E quindi questa è la situazione attuale. Dal punto di vista matematico, se noi torniamo alla relatività generale, che è quella che ci descrive tutto, per spiegare questo noi dobbiamo rimettere la costanza che Einstein aveva messo dentro. Quella che aveva messo dentro per fermare l'universo ci vuole, è necessaria, ma è più grande di quella che aveva messo lui, perché lui l'aveva messa per fermare l'espansione. In realtà è più grande, e l'espansione non solo non la ferma, ma addirittura la fa aumentare. Ma cosa significa fisicamente? Beh, è in sostanza, come detto, una specie di energia repulsiva, ed è quella che comunemente viene chiamata energia oscura.
Cioè, la materia oscura c'è anche l'energia.
Brava, esattamente. E quindi questo produce un modello, ecco, questo ha prodotto il primo Nobel per la fisica nel 2011, a questi signori che guidavano i due gruppi, uno e questi due signori, l'altro gruppo di ricerca che hanno scoperto, che hanno fatto quelle misure che vi ho fatto vedere prima. Se ci fossero solo quelle misure non ci crederemmo ancora del tutto, ma tutto quanto con questa nuova diciamo misura va a incastrarsi perfettamente. Perché allora questo diagramma di Hubble delle supernove ci dice che esiste questa lambda, che è questa costante cosmologica di Einstein, ci dà un campo di energia repulsiva che questa è un contenuto, e quindi anche lui contribuisce all'energia. Contribuisce all'energia al contenuto di energia dell'universo significa che contribuisce alla geometria, per esempio. Allora, questo è interessante perché l'osservazione del fondo cosmico, ok, non ve l'ho detto prima, ma ci dicevano che l'universo ha una geometria piatta. Per avere una geometria piatta, l'omega totale deve essere 1.
Ok?
Deve essere 1, ma se noi guardiamo quanta materia c'è dentro, nell'universo non è 1, ok? Allora, il contenuto di materia è solo 0,3. Il contributo delle supernove, di questa lambda, di questa costante cosmologica, è 0,7. Guarda caso, la somma dei due ci dà proprio 1. Quindi, in qualche modo, in questo modo noi mettiamo insieme, è d'accordo, l'osservazione del microonde del fondo cosmico, che ci dice che la geometria deve essere piatta, e quella è un'osservazione potentissima, perché in pratica noi guardiamo come i raggi che partono da questa superficie, diciamo, di ultima deviazione, arrivano a noi, e lì si capisce subito dove sta quel picco di quella figura che vi ho mostrato. Quello ci dice se l'universo è piatto, se la geometria, perché i fotoni viaggiano nell'universo, quindi viaggiano su questo piano o viaggiano su una curva, e ci arrivano diversi se... Cioè, noi vedremmo la posizione di quel picco in una posizione diversa se i fotoni viaggiassero su una superficie curva o su una superficie a sella. Invece ci arrivano esattamente alla scala che corrisponde ad una superficie piana. Quindi la geometria è piana. Non c'è abbastanza materia. Questo lo sapevamo già da 30 anni, perché la densità di materia, inclusa quella oscura, corrispondeva a circa un'omega materia intorno a 0,2, 0,3, qualcosa del genere. Quindi come si metteva d'accordo questa poca materia con, quindi omega 0,3 con l'omega 1 che invece mi serve per fare la geometria piatta? Se aumentassi la materia, a parte che non ce l'ho e non la vedo, ma otterrei degli altri effetti tipo l'espansione strana, eccetera. E quindi l'osservazione del supernova invece dice no, c'è un'altra cosa che produce energia, ok, ma un'energia di un altro tipo, un'energia che contribuisce alla geometria. Quindi mi dà questa piattezza che io voglio avere, e quindi mette a posto questa cosa, e contemporaneamente però ha questo effetto di accelerazione, perché non è materia, diciamo, tradizionale. Quindi vabbè, quella sempre. Quella semplice, quella è la base di tutto, quella non è toccata. Quindi, se noi guardiamo al budget energetico attuale dell'universo, abbiamo un 70, poi questi numeri sono tra il 70 e il 75% di energia oscura, quindi quella che che noi vediamo come costante cosmologica, che se vogliamo è la forma più semplice di energia scura, un 20-25% di un 25-30% di materia scura e una piccolissima parte in questa cosa della nostra materia che conosciamo, che è quella che poi produce il tessuto visibile dell'universo, cioè e noi. Ma
sappiamo poco,
sì, esatto, perché la cosa sorprendente è che quella cosa del genere funziona così bene,
la domanda è un po' prima. Questa della via oscura, materia oscura, ma saranno un'unica cosa o infinite cose?
Perfetto.
Mi
se
ne scoprirà un pezzettino o un vedono tutto? Secondo lei?
Diciamo che è difficile, se si scopre ciò che compone la materia oscura, si pensa che sia un tipo di particella.
Una cosa?
Sì. Perché deve avere delle proprietà comuni, diciamo, dappertutto per poter produrre quello che vediamo. Ecco, allora il punto è, la domanda è, ma è l'unica soluzione possibile questa? Okay. Tutto questo ci viene fuori perché noi interpretiamo l'universo con la teoria di Einstein, che è fino a prova contraria, è la migliore teoria che abbiamo e funziona benissimo e continua ad avere conferme. Non è proprio l'unica, sì, lo è sulla gravità generale, la teoria giusta della gravità a tutte le scale. Però certo che sulle scale grandi in cui stiamo guardando non ci sono così tanti, non ci sono dei test della realtà generale. La realtà generale è stata testata benissimo sulle scale del sistema solare e sulle scale delle stelle, adesso abbiamo avuto la scoperta delle onde gravitazionali, che è un'ulteriore conferma di una cosa che si cercava da 100 anni ormai, perché dal 1915, che da quando Einstein ha fatto la teoria, che c'era una delle soluzioni della teoria, sono onde. Ma talmente deboli che si è dovuto aspettare fino adesso per vederle, però ci sono, quindi è un po' brutto pensare di modificare qualcosa nella teoria di Einstein. Però, se il fatto che tutte queste evidenze vengano dalla gravità, perché se ci pensate, la materia oscura ci viene indicata dal fatto che ci sono le curve di rotazione delle galassie, i movimenti delle galassie negli ammassi, quindi la legge di gravità su quelle scale. L'evidenza di energia oscura viene dall'espansione dell'universo, ok? E quindi pensare che forse la teoria di Einstein debba forse avere un qualche completamento quando si va alle scale dell'universo, o forse non abbiamo capito niente, che è molto probabile, ma bello, speriamo di riuscire a scoprire cos'è prima di andare in pensione, magari no, però prima di lasciarci le penne, magari sì. E come si può fare a fare questo? Come si può fare? Allora, un modo per capire se la teoria della gravità su scale grandi è diversa è studiare cosa succede alla formazione della struttura su grande scala, che è quello che abbiamo parlato l'altra volta, sulle scale grandi. Cioè vedere come Z è lo spostamento verso il rosso. Quindi immaginate che in questa direzione è il tempo. Cioè oggi siamo qui, oggi lo spostamento verso il rosso è zero, quando guardiamo in là vediamo spostamenti verso il rosso, è una, come dire, qui è usato semplicemente in forma temporale al contrario, quindi è un contrario del tempo. E questa è una simulazione per far vedere questa cosa, cioè se noi, l'universo parte da una situazione più omogenea e si formano le strutture. Allora, l'espansione di questa scatola che vedete è quella che ci dice che c'è l'energia oscura. Okay? Se noi abbiamo modo di misurare per bene come cresce la struttura all'interno di questa scatola, questo è strettamente legato alla teoria della gravità. Se la gravità è modificata su scale grandi, questo tasso di crescita, la velocità con cui crescono le strutture, è modificata. E quindi nella speranza dei prossimi anni è di avere dei campioni di galassie come quelli che vi ho mostrato l'altra volta, talmente grandi da poter studiare questa cosa in maniera... sono tutti effetti che diventano estremamente sottili e fini, quindi ci vogliono grandissimi campioni. Speriamo di capirci qualcosa. Certamente c'è ancora molto da capire, quindi vi lascio con questa frase di Einstein, che penso concluda sempre bene questa parte dell'astrofisica, che riguarda il mistero che comunque rimane e che ci fa andare avanti, insomma, a cercare qualcosa di più. Quindi vi ringrazio e scusate che ho girato un po' più lungo.